La consacrazione a Maria di Don Leonardo Maria Pompei. Capitolo primo. La consacrazione a Maria. Il concetto di consacrazione nella Sacra Scrittura. Il termine consacrazione vuol dire letteralmente fare sacro insieme, oppure rendere sacro insieme. Nella Sacra Scrittura compaiono due concetti, quello di santità, intesa come trascendente separazione da ogni realtà creata, che si può predicare propriamente solo di Dio, che è il tre volte santo, ovvero il santo per essenza ed antonomasia, il perfettissimo, il sommo, l'eterno e l'increato. Adesso dunque si oppone ogni realtà creata in quanto tale, ovvero il mondo, in quanto creato da Dio. Vi è inoltre il concetto di sacralità, che si riferisce ad una realtà creata, una cosa, un popolo, una persona o un luogo, che viene però attratta nella sfera di Dio e sottratta alla sua mera condizione di appartenenza alla realtà mondana. Al termine sacro, inteso come qualcosa che viene sottratta alla sua destinazione normale, per essere dedicata a Dio e attratta nell'orbita della sua infinita santità, si oppone il termine di profano, che è qualcosa che rimane pienamente inserito nella sua realtà creaturale e mondana, e che quindi ha con Dio il solo rapporto naturale di essere un frutto diretto delle sue mani, quando si tratta di una creatura, oppure un frutto indiretto di esse, quando si tratta di una cosa che è stata fatta o ordinata dall'uomo, per esempio una casa, o una città, o una nazione, o una legge. Una realtà creata diventa sacra anzitutto quando Dio liberamente sceglie di dedicarla a sé, a scopo di culto a Lui, per esempio un tempio o un vaso sacro, o di esercizio di un ministero o un potere che è strettamente connesso con l'infinita potenza e sapienza di Dio, un re o un sacerdote. La Scrittura in effetti conosce tre forme di consacrazione degli uomini. I re che venivano unti e consacrati con l'olio da parte di un rappresentante di Dio, che era un sacerdote o un profeta. I sacerdoti che ugualmente venivano unti e consacrati con l'olio da chi aveva la massima carica sacerdotale. Ed infine i profeti che venivano consacrati tali normalmente da Dio personalmente, tramite un'investitura diretta. Nella Scrittura, inoltre, Dio si sceglie un popolo, nell'Antico Testamento Israele, nel Nuovo Testamento la Chiesa, perché fosse a Lui consacrato, cioè si dedicasse al suo servizio, alla sua obbedienza e al suo culto. E vi sono, infine, le consacrazioni delle cose, i templi e i luoghi di culto, gli oggetti dedicati al culto. Si capisce dunque come l'autore primario di ogni consacrazione sia Dio, perché rendendo una persona, un popolo o una cosa sacra a sé, la attrae nell'orbita della sua santità per destinarla al suo servizio. Si tratta della cosiddetta consacrazione oggettiva, che ha in Dio la sua causa ed il suo fattore determinante. La consacrazione oggettiva è immediatamente e senz'altro efficace quando riguarda cose o luoghi. Una volta che il rappresentante di Dio ha consacrato una cosa, questa diviene destinata al suo culto e al suo servizio. Può venire profanata solo se un uomo la distoglie dall'uso sacro per utilizzarla a scopi profani, come uno che prendesse un vaso sacro e lo usasse per bersi un bicchiere d'acqua. Quando però la consacrazione oggettiva riguarda una persona o un popolo, perché sia efficace occorre una risposta positiva da parte del consacrato, consacrazione soggettiva. Dal momento che l'uomo infatti è dotato di libera volontà, pur essendo scelto da Dio per dedicarsi al suo servizio, non può esservi costretto. Per cui, se non risponde alla scelta divina, consacrandosi al servizio di Dio e quindi accettando il disegno di Dio, questa consacrazione sarà efficace da parte di Dio, ma inefficace da parte dell'uomo. Gesù, che si presentò agli uomini come il Messia o Cristo, cioè l'unto, è il consacrato per antonomasia, la manifestazione della sua consacrazione da parte dell'Altissimo avvenne durante il suo battesimo nel fiume Giordano, dove lo Spirito scese su di lui e manifestò la verità delle parole profetiche di Isaia riferentisi al futuro Messia. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione. Similmente, nella Scrittura la Vergine Maria appare consacrata dallo Spirito Santo nella sua concezione virginale. Lo Spirito Santo scenderà su di te. Sia Gesù che Maria risposero a Dio Padre con una perfetta consacrazione soggettiva alla loro missione e ai voleri del Padre su di loro. Anche i dodici furono consacrati. Gesù nell'ultima cena pregò il Padre di consacrarli nella verità e non diedero inizio alla loro missione se non dopo la Pentecoste. La consacrazione oggettiva da parte di Dio, come abbiamo visto, determina un cambiamento sostanziale ed irrevocabile nella condizione di una persona, o di un popolo, o di un luogo, o di una cosa. Sottratto all'uso profano, questo viene per volontà dell'Altissimo riservato per sé, per il suo culto e per il suo servizio. Diventa sacro. L'efficacia di questo atto, come abbiamo visto, è subordinata alla risposta delle creature intelligenti quando riguarda loro. I contenuti della teologia biblica sulla consacrazione sono passati in alcuni sacramenti istituiti da Gesù. Anzitutto ci sono alcune cose che vengono sottratte al loro uso comune e ordinario per diventare veicoli di grazia: l'acqua, l'olio, il pane, il vino, il sale. Alcuni sacramenti lasciano nella nostra anima un segno indelebile e per questo possono essere ricevuti una sola volta. Si tratta del battesimo, della cresima e dell'ordine sacro. Questo segno indelebile non è altro che una particolare qualità spirituale che viene impressa nell'anima di chi riceve il sacramento e che è espressione della consacrazione oggettiva che con quel sacramento Dio realizza. Il battesimo rende una creatura umana partecipe della natura divina e libera dalla colpa di origine. Inoltre, la abilita a ricevere validamente ed efficacemente tutti i sacramenti e i sacramentali istituiti da Gesù. La cresima consacra una persona al culto profetico, cioè la rende capace di testimoniare la sua fedeltà a Cristo, con la vita e con la parola. L'ordine sacro consacra una persona a Dio, rendendola partecipe del sacerdozio ministeriale di Gesù, ovvero conferendole dei poteri divini finalizzati alla santificazione degli altri. Come mai dunque alcuni battezzati non sembrano figli di Dio? Alcuni cresimati non solo non testimoniano, ma scandalizzano. E alcuni sacerdoti non sono santi come dovrebbero? Semplicemente perché alla consacrazione oggettiva ricevuta dall'Altissimo non è seguita la consacrazione soggettiva della vita a Dio. Ho ricevuto la grazia da Dio di essere suo figlio, capace di lottare e di vincere il peccato. Sì, nel battesimo, ma devo volerlo come scelta di vita e questa scelta va ratificata ogni giorno con la volontà e con le opere. Sono divenuto con la cresima capace di testimoniare la mia fede fino al martirio? Sì, ma devo volerlo. Sono divenuto ministro dell'Altissimo? Sì, ma la mia vita, che è stata completamente tolta dal mondo profano, non deve farsi risucchiare dal mondo e dai suoi piaceri. Vi è un'ulteriore forma di consacrazione nella vita della Chiesa. Si tratta della consacrazione religiosa. Quest'ultima non è un vero e proprio sacramento, ma un sacramentale, ovvero un'azione sacra a cui è connessa una grazia proporzionata alla fede e alla devozione di chi la pone in essere o la riceve. Essa è una risposta ad una chiamata divina che Dio fa ad alcuni a vivere in forma piena, radicale e totale. La consacrazione è già ricevuta nel battesimo. Piena perché comporta una serie di ulteriori obblighi e proibizioni che un semplice fedele non ha. Radicale perché richiede la volontà di conformazione massima allo stile di vita e ai consigli di Gesù. Totale perché comporta la messa a disposizione della totalità della propria persona e del proprio tempo a Dio. Alla consacrazione oggettiva, che si realizza nel giorno della professione solenne o perpetua dei tre consigli evangelici con la forma del voto, deve seguire la continua consacrazione soggettiva che il consacrato compie nello sforzo continuo di tendere alla massima perfezione possibile attraverso l'osservanza scrupolosa dei tre consigli, l'osservanza della regola della propria congregazione o istituto e la pratica, almeno generosa ma possibilmente eroica, delle virtù cristiane. La consacrazione religiosa comporta un cambiamento irreversibile nella vita di un cristiano, che lo porta ad assumere uno status proprio e specifico nella vita della Chiesa. Le prime forme di vita consacrata, attestate nel Nuovo Testamento, dopo quella ovviamente di Maria e di Gesù, sono le vergini e le vedove, di cui ci parla San Paolo nella prima lettera ai Corinzi. La consacrazione a Maria somiglia in parte alla consacrazione religiosa ed è una forma di assunzione seria della necessitaria consacrazione soggettiva a cui ogni cristiano è tenuto in forza del battesimo. Anche la consacrazione a Maria ha radici anzitutto bibliche. È stato Gesù il primo a consacrare a sua madre il genere umano, quando dall'alto della croce le disse: «Donna, ecco tuo figlio». Da quel momento Maria ha cominciato a considerare ogni uomo come suo vero figlio, come se fosse l'unico. Gesù ha inoltre chiesto all'umanità di consacrarsi a Maria, dicendo a Giovanni: «Ecco tua madre», cosa a cui Giovanni rispose accogliendo Maria tra le sue cose più preziose. È stata poi la Madonna in persona a chiedere con molta insistenza, a partire da Fatima in poi, la consacrazione delle persone, delle famiglie e addirittura delle nazioni intere al suo cuore immacolato. Perché questo? Perché Dio vuole che sia riconosciuta una cosa molto semplice, cioè che tutte le grazie e i doni che Egli fa all'umanità passano per le mani di Maria. Ella fu colei che ebbe tutte le grazie e i doni, e Dio stabilì che gli uomini li avrebbero partecipati da lui come causa prima, ma da lei come causa seconda. Fare la consacrazione a Maria, dunque, vuol dire riconoscere oggettivamente questa imprescindibile funzione mariana e consentire a Maria di fare della nostra anima ciò che Gesù le ordinò dalla croce. al tempo stesso ci impegna ad accoglierla nel nostro cuore, nella nostra vita interiore, nelle nostre scelte, cioè a mettersi alla sua scuola come un figlio nei confronti della madre, che da essa impara letteralmente tutto. Ora, mentre dal lato di Maria ella esercita in maniera perfetta la sua funzione dal giorno in cui una persona le si consacra, è evidente però che tale azione sarà tanto più efficace quanto maggiore sarà la docilità, l'obbedienza, l'apertura, la risposta del consacrato. Consacrazione vuol dire fare sacro insieme. Per cui, se è vero che la consacrazione determina un cambiamento oggettivo nella vita interiore di una persona, che da quel momento è sotto la cura piena, totale e diretta di Maria, non è meno vero che tale consacrazione può produrre pochissimi frutti se è poco vissuta e se addirittura è totalmente trascurata o dimenticata o non corrisposta. Non si può pensare che sicuramente impedisca la dannazione, cosa possibile anche ad un battezzato, a un sacerdote o a una religiosa. Consacrarsi a Maria presuppone dunque la volontà di vivere seriamente e con una marcia in più le promesse del proprio battesimo e impegnarsi a dare un taglio mariano, una struttura mariana alla propria spiritualità. La consacrazione a Maria può assumere la forma semplice, comporta cioè una più profonda devozione a Maria e qualche impegno specifico che si prende nei suoi confronti, oppure la consacrazione radicale, nella forma della santa schiavitù d'amore, oppure nel consegnarsi a Maria come sua cosa, proprietà e strumento, oppure come vittima di olocausto nel suo amore. Le differenti forme di consacrazione a Maria hanno anzitutto degli elementi che le accomunano, che si possono riassumere fondamentalmente nei punti seguenti: la volontà di appartenere a Maria, di ricorrere a lei come aiuto nella propria santificazione, la scelta di una spiritualità mariana, quindi grande importanza e tempo dati alla preghiera e alla penitenza, la volontà di chiudere per sempre con il peccato mortale e di combattere i peccati veniali volontari e la frequenza ai sacramenti. Avendo però delle forme e dei gradi differenti, le varie consacrazioni a Maria hanno anche delle rilevanti differenze. La consacrazione semplice, infatti, è paragonabile alla vita di un buon battezzato, quella radicale alla scelta di seguire radicalmente Gesù, per cui comporta uno stile di vita molto impegnato nella santità, che pur essendo compatibile con ogni stato di vita, celibe o nubile, coniugato o consacrato, si avvicina almeno in parte alla consacrazione religiosa, nel senso che richiede radicalità e generosità nell'impegno della seguela di Cristo. Essa dunque non si può fare se non c'è una forte decisione di puntare al massimo della santità. Tendere al massimo della perfezione cristiana, curare una continua formazione mariana, avere un direttore spirituale mariano alla cui obbedienza ci si sottomette, essere pronto a fare qualunque sacrificio e qualunque rinuncia non appena si capisce che la Madonna lo vuole, essere il primo a mettere in pratica i suoi desideri e i suoi voleri, curare gli esercizi interiori per una completa marianizzazione, frequenza massima ai sacramenti, quindi messa quotidiana e confessione settimanale, generosità nella preghiera, quindi il rosario intero, l'orazione mentale, l'adorazione eucaristica frequente e nella mortificazione sotto l'obbedienza di un padre spirituale. La consacrazione alla Madonna è certamente la pratica d'amore più bella e più impegnativa, Proprio per questo non si può farla con leggerezza, senza una vera preparazione e molto esercizio. Con la consacrazione si vuole offrire tutto se stesso alla Madonna, dipendendo in tutto e per tutto da lei. Se è fatta come si deve, la consacrazione comporta l'abbandono totale di sé fra le mani della Madonna. Dal momento della consacrazione, ella deve entrare nella vita del consacrato, per manierizzarlo interamente. Ci sono due specie di consacrazione alla Madonna: la consacrazione semplice e la consacrazione radicale. La consacrazione semplice si fa in privato o in qualche pia associazione mariana e comporta una personale dedizione alla Madonna, generosa e fervida nell'apostolato individuale. Questa consacrazione richiede anzitutto una sincera volontà di tendere alla propria santificazione personale, sforzandosi di vivere lontani dal peccato e di lavorare per l'acquisizione e la crescita nelle virtù. Normalmente richiede l'assunzione da parte del consacrato di determinati impegni nei confronti di Maria Santissima, inerenti soprattutto alla preghiera e alla mortificazione. Per esempio, la recita di almeno una corona del Santo Rosario al giorno, la partecipazione frequente e possibilmente quotidiana alla Santa Messa, la pratica dell'orazione mentale, dell'esame di coscienza, della confessione frequente. Comporta l'assunzione dello status che San Luigi Maria Monfort chiama di servo nei confronti di Maria Santissima. Infatti la si sceglie come signora da servire, a cui appartenere e a cui imparare ad obbedire. Ma ancora non le si dona proprio tutto se stesso, tutto il proprio tempo, tutti i propri beni materiali, morali e spirituali, presenti, passati e futuri. Le si dona senz'altro se stessi, una parte del proprio tempo, una parte dei propri beni, ma senza radicalizzare i propri impegni, né la volontà stabile ed ordinaria di tendere abitualmente all'eroismo nell'esercizio delle virtù. La consacrazione radicale a Maria può assumere fondamentalmente due forme, o forse sarebbe meglio dire due gradi: quella della santa schiavitù di amore, insegnata da San Luigi Maria Grignon da Montfort, oppure il voto mariano, insegnato da San Massimiliano Maria Kolbe. La santa schiavitù d'amore, insegnata da San Luigi Maria Grignon da Montfort, nelle sue principali opere mariane, e cioè Il segreto di Maria e Il trattato della vera devozione alla Madonna, comporta la spoliazione completa di se stessi e di tutti i propri beni, materiali, morali e spirituali, presenti, passati e futuri, compreso il valore di tutte le proprie opere buone, e la loro offerta integrale alla Madonna, di cui ci si costituisce schiavi, avendo la volontà di imparare a compiere ogni cosa per mezzo di lei, con lei, in lei e per lei. Questa consacrazione, che in teoria potrebbe essere revocata, deve però essere nelle intenzioni irrevocabile e comporta il desiderio ancora più profondo ed intenso della santità e un più generoso impegno, sia esteriore che interiore, nell'orazione, nella mortificazione e nella pratica delle virtù, al servizio di Maria, al fine di servire in lei e attraverso di lei nostro Signore Gesù Cristo. Questa consacrazione richiede una lunga preparazione remota, preceduta normalmente da un congruo periodo di tempo vissuto nella consacrazione semplice ed una preparazione prossima di almeno 3 settimane o anche 4 di esercizi di preparazione finalizzati alla formulazione dell'atto di consacrazione monfortano, da emettersi preferibilmente in una festa o solennità mariana. Il voto mariano, insegnato da San Massimiliano Maria Kolbe, è attualmente la massima forma possibile di consacrazione e di appartenenza alla Madonna e costituisce la ragione di essere del novello istituto religioso dei frati e delle suore francescane dell'Immacolata, fondato da padre Stefano Maria Manelli e padre Gabriele Maria Pellettieri, riconosciuto e approvato con diritto pontificio da Sua Santità Papa Giovanni Paolo II il 1 gennaio del 1998. La spiritualità francescana e mariana del nuovo istituto è condivisibile anche dai laici e dalle laiche che entrano a far parte della MIM, che prevede tre forme di adesione: la consacrazione illimitata all'Immacolata, la consacrazione semplice, il voto mariano di consacrazione all'Immacolata e il voto mariano unitamente all'adesione ai francescani secolari dell'Immacolata. Con questa forma di appartenenza a Maria si acquisisce lo status di cosa, proprietà assoluta e strumento nelle mani dell'Immacolata. Essere cosa, infatti, è ancora più che essere schiavo. Sappiamo infatti che gli schiavi negli ordinamenti giuridici antichi, per esempio quello romano, erano considerati come cose, ma inevitabilmente rimanevano uomini e donne, capaci quindi di intendere e di volere, e al limite di ribellarsi ai padroni, si pensi alla celebre rivolta di Spartaco, o almeno di fuggire dai propri padroni, oppure di chiedere di essere affrancati, acquisendo nel diritto romano la condizione di liberti, o nel peggiore dei casi di uccidere il proprio padrone. Una cosa vera e propria invece non è dotata di libera volontà né di autonomia, è nell'assoluta disponibilità del suo proprietario. Ecco perché San Massimiliano può chiedere alla Madonna di governarlo e possederlo in maniera dispotica e tirannica. Dice San Massimiliano: «Ci siamo consacrati a lei illimitatamente, perciò non abbiamo diritto né a pensieri né ad azioni, né a parole nostre. Ella ci governi dispoticamente, si degni di non rispettare la nostra libera volontà, e qualora noi volessimo svincolarci dalla sua mano immacolata, ci costringa, anche se ci facesse molto soffrire, anche se noi protestassimo e negassimo e pregassimo, non guardi nulla, ma ci costringa con la forza e proprio allora ci stringa più fortemente al suo cuore». Oltre che cosa, con l'emissione del voto mariano si assume la condizione di strumento nelle mani dell'Immacolata, e uno strumento può essere adoperato dal suo padrone se egli vuole, come egli vuole, dove egli vuole, quando egli vuole e quanto egli vuole. Qui si coglie la caratteristica dell'illimitatezza dell'appartenenza a Maria che le si offre col voto mariano. Il consacrato deve essere nelle disposizioni interiori di non volere porre alcun limite a ciò che Maria vuole fare di lui, compreso il martirio cruento, compresa l'immolazione come vittima per la salvezza del mondo, compresa la disponibilità a recarsi in qualunque parte del globo terrestre, ovviamente per quanto il suo stato di vita lo permetta, come cavaliere dell'Immacolata per farla conoscere e amare, compresa comunque la volontà ferma di tendere alla santità con l'esercizio eroico delle virtù, dando all'Immacolata il meglio e il massimo di sé, sotto tutti i punti di vista, senza alcuna riserva, senza alcuna paura e senza alcuna remora. Si tratta, insomma, del non plus ultra, almeno fino a quando, come scrive lo stesso San Massimiliano, qualcuno non inventerà qualche forma di appartenenza ancora più radicale a Maria, che comunque viene abbracciata da chi emette il voto mariano già a priori. Sono belle le espressioni servo, figlio, schiavo, cosa, proprietà, ma noi vorremmo di più, vorremmo essere suoi senza nessuna limitazione. Allora, includendo tutte queste significazioni ed altre che si inventeranno o potrebbero ancora inventarsi, in una parola, essere di essa, immacolate. E se poi altri troveranno delle espressioni che significheranno più ancora una sacrificazione, un'oblazione di se stesso, questi si avvicineranno ancora di più allo spirito della milizia dell'Immacolata.